Torniamo a parlare di intelligenze artificiali in ambito militare, ma in questo caso non di sistemi d'arma autonomi, nel senso che non si tratta di killer robots, non si tratta di droni che non necessitano di umani per le funzioni di guida, appuntamento e eliminazione del bersaglio, come quelli che stanno progressivamente diventando il nuovo standard degli arsenali, soprattutto con la fortissima spinta di ricerca, sviluppo, marketing e normalizzazione rappresentata dalla guerra in Ucraina, bensì parliamo di chatbots e di AI agents, di intelligenze artificiali agentiche, quindi in grado di svolgere autonomamente operazioni in ambiti, per esempio, informatici diversi, per esempio fare ricerche, passaggi da un software a un altro tipo di software, eccetera, cercare soluzioni in modo autonomo per arrivare al risultato richiesto dagli umani che appunto le programmano, che fanno l'operazione del prompting, della richiesta, appunto, arrivare a muoversi quindi in ambienti digitali complessi senza supervisione umana. È questo la sintesi di che cosa sia un'intelligenza artificiale agentica. Nello specifico cercheremo di dare un'occhiata a due elementi. Partiremo dal chatbot Genie dell'esercito israeliano, Genie, genio come il genio della lampada che esaudisce i desideri, come sempre scelte semantiche interessanti, e parleremo poi dell'interesse del Dipartimento della Difesa statunitense per quelle che potremmo definire armi autonome applicate alla guerra di informazione, alla propaganda, alla costruzione di consenso o anche ovviamente alla distruzione di nemici politici. Tutto questo nel campo delle interazioni online. Come abbiamo imparato, in particolar modo grazie a quanto emerso nelle prime fasi dello sterminio in atto a Gaza, l'esercito sionista fa un ampio ricorso a tecnologie di intelligenza artificiale. Per farla breve, sono emersi diversi strumenti e diversi livelli di organizzazione dell'esercito israeliano basati su intelligenza artificiale. Provando a partire, diciamo, dal locale al centrale, dalle applicazioni sul territorio alle architetture cognitive complesse, abbiamo in prima linea le armi autonome, come ad esempio anche le torrette guidate da intelligenza artificiale per il crowd control, per il controllo della folla, piazzate nei campi profughi vicino a Hebron, che si occupano di lanciare, sparare lacrimogeni, munizionamenti non letali alle persone all'interno del campo profughi quando riconoscono autonomamente delle condotte sospette, oppure su Gaza, in Cisgiordania, operazioni con droni con diversi gradi di autonomia operativa. Queste armi autonome sono guidate da algoritmi di identificazione biometrica, ad esempio riconoscimento facciale, di behavior recognition, quindi di analisi dei comportamenti, come ad esempio l'identificazione e la segnalazione in automatico della costituzione di assembramenti, di cortei, di lancio di oggetti, tutte appunto condotte riconosciute senza bisogno di un umano, semplicemente analizzando i flussi video. Tecnologie come quelle prodotte ed esportate in giro per il mondo dalla israeliana CoreSight, di cui parliamo spesso, tecnologie che per esempio sedimentano fuori dai confini di Israele nell'antitaccheggio dei supermercati. I dati che alimentano queste tecnologie, i dati che alimentano le armi autonome, queste torrette per il crowd control nei campi profughi e via dicendo, sono dati prodotti e organizzati all'interno innanzitutto del sistema Wolfpack, sistema chiamato branco di lupi, composto da lupo rosso e lupo blu, Blue Wolf, Red Wolf, dove il Red Wolf è il sistema di riconoscimento biometrico e il Blue Wolf è il sistema di schedatura, diciamo di schedatura repressiva della popolazione. A un livello militare superiore ci sono poi le intelligenze artificiali decisionali, le intelligenze artificiali per l'indicazione dei bersagli da colpire, e poi c'è tra queste, diciamo, una ulteriore differenziazione. C'è l'intelligenza artificiale specifica per il riconoscimento e l'indicazione degli obiettivi militari, che si chiama Absora, Vangelo, Gospel, ad esempio, appunto, per indicare di colpire un'ipotetica base operativa o un ipotetico deposito di armi di Hamas. Ci sono poi quelle per identificare gli obiettivi in contesto civile, come Lavender e come Where is Daddy. Lavender sostanzialmente compila una kill list, una lista delle persone da uccidere che potrebbero essere miliziani di Hamas o di altri gruppi della resistenza palestinese, tutto questo con protocolli di verifica che sono emersi essere molto 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 superficiali. Ad esempio, basta ascoltare un clip audio della voce di un sospettato: se la voce è maschile, l'ipotesi di Lavender viene data per buona e si procede all'eliminazione del bersaglio. Accoppiata alla Vender c'è Where is Daddy, forse il nome più terrificante nella storia militare. Dov'è Papino? Where is Daddy, che segnala, in base a un'analisi di informazioni e di routine del bersaglio identificato dalla Vender, quando questo possa trovarsi in casa, molto evidentemente con la sua famiglia, e bombardare l'edificio. Tra l'altro, questi sistemi, anche se non mi pare ci siano ancora conferme ufficiali, potrebbero essere stati realizzati su architetture, su tecnologie informatiche come Gotham AI del colosso della sorveglianza statunitense Palantir. Comunque, sopra ulteriormente a tutte queste strutture di intelligenze artificiali decisionali e via dicendo, di produzione di liste di persone da uccidere e via dicendo, sopra tutte queste strutture, nell'architettura informatica dell'IDF c'è Project Nimbus, sistema di cloud computing gestito da Google e da Amazon per la conservazione e l'organizzazione dei dati dell'esercito israeliano, quindi i dati repressivi, i dati militari che alimentano questa modalità, questa potenzialità, questa enorme dispiegamento di oppressione e di pratiche genocidarie. Tutto questo reso possibile a una struttura più simile alla sorveglianza repressiva che alla semplice intelligence militare. Questi dati sono gestiti su cloud server di Google e di Amazon, e credo sia veramente importante sottolinearlo, anche se è una cosa assolutamente risaputa. Ma è importante sottolineare perché ci restituisce quanto le infrastrutture fondamentali della contemporaneità siano tanto normali, tanto diffuse, quanto banali e quotidiane appunto per il nostro pezzo di mondo, e possano diventare altrettanto letali per un altro pezzo di mondo, quanto sostanzialmente la nostra normalità sia profondamente arruolata in generale e si attivi nello sterminio poi, per esempio, a Gaza in particolare, ma sia strutturalmente una tecnologia, una rete tecnologica, una civiltà tecnologica sostanzialmente, visti i ruoli infrastrutturali cardine di Google e di Amazon, totalmente arruolata. Quindi, come abbiamo cercato di vedere molto rapidamente, l'apparato tecno-militare israeliano è costituito da una complessa sinergia di attori, sostanzialmente tutti i colossi semidivini dell'economia digitale occidentale sono entusiasticamente arruolati, anche Microsoft per esempio archivia dati per l'esercito israeliano, ma allo stesso tempo IDF e in particolare la sua unità 8200 ha tutta la propria galassia di startup, incuba aziende in ambito informatico e sorvegliante, nelle grandi aziende in giro per il mondo ci sono tanto capitali israeliani, quanto manager israeliani che arrivano direttamente dal mondo diplomatico o dal mondo militare sionista. Per intenderci, all'interno di Meta, quindi di qualcosa di capillare, di per molte persone onnipresente come Facebook e Instagram, Diverse posizioni chiave sono ricoperte da figure con legami personali con il governo israeliano, ad esempio la Integrity Organization di Meta, quella che si occupa di censura, per intenderci, è gestita da tale Guy Rosen, un ex ufficiale militare israeliano che ha prestato servizio appunto nella unità 8200, oppure c'è Jordana Cutler, responsabile delle politiche di Meta per Israele ed ex alto funzionario del governo israeliano. Cioè, sostanzialmente Jordana Cutler è la console di Israele all'interno di Meta. Così come l'industria bellica e quella della cybersicurezza sono intessute di profonde collaborazioni e partnership che introducono, che piazzano Israele in una posizione inestricabile, in un contesto di interdipendenza molto forte, quindi anche in questo caso di sostanziale legittimazione materiale delle operazioni, delle condotte di Israele. A questo proposito, tornando alle grandi aziende arruolate all'interno delle quali comunque sono sempre presenti delegazioni sioniste, una linea, diciamo un fronte interessante di resistenza è composto dai lavoratori e dalle lavoratrici di alcune di queste aziende, come ad esempio le decine di dipendenti di Google licenziati per avere protestato contro Project Nimbus, di cui parlavamo in precedenza. Molto importante tutta la campagna No Tech for Apartheid, promossa in primis da dipendenti appunto del settore, e come vedremo dopo questo lungo preambolo, anche rispetto a questa ennesima intelligenza artificiale dell'esercito israeliano emerge il ruolo di un altro attore, di un altro grande colosso nascente dell'economia digitale, ovvero OpenAI. Anche in questo caso c'è una reazione interessante di quantomeno un membro della sua comunità di developers, di sviluppatori. Arrivando a questo nuovo ingresso all'interno dell'architettura di intelligenza artificiale dell'esercito israeliano è appunto tale Genie, genio della lampada, è un sistema basato su large language models, sostanzialmente un chatbot che recupera e sintetizza informazioni militari. Andiamo a leggere quindi alcune descrizioni su questo sistema, partendo da come è stato pubblicizzato dalla stampa israeliana, in particolare da Ynet. Vi leggo appunto alcuni estratti da un articolo. Sembra proprio la schermata iniziale di ChatGPT o di qualsiasi altro moderno chatbot basato su intelligenza artificiale. Un'interfaccia web pulita con una casella di testo al centro che chiede cosa ti interessa. Più in basso ci sono opzioni per filtrare le fonti di informazione. Vi presentiamo Genie, il nuovo chatbot basato su intelligenza artificiale dell'IDF, che prende il nome dall'energico spirito che esaudisce i desideri di Aladino. Genie è stato lanciato a marzo 2025 come app web sulla rete interna dell'IDF ed è già operativo in tutti i centri di comando militari nella sua versione iniziale. Un ufficiale che debba prendere rapidamente decine di decisioni critiche basandosi su dati affidabili può ora, proprio come con ChatGPT, porre domande libere a Genie e ricevere risposte dettagliate. Genie attinge ai vasti dati operativi archiviati nel cloud dell'IDF, si aggiorna in tempo reale e, come qualsiasi chatbot con intelligenza artificiale, può identificare anomalie, riassumere gli eventi ed estrarre informazioni chiave da questo database. Sebbene gli sviluppatori del C4I, dell'acronimo che sta per Command, Control, Communications, Computer Intelligence, e del Cyber Defense Directorate dell'IDF, sottolineano come si tratti ancora di una versione di prova e non ancora pienamente affidabile per il processo decisionale, il feedback però è stato entusiasta. Tanto comunque, anche se sottolineano come sia potenzialmente ancora non pienamente affidabile, a loro non interessa assolutamente nulla. Sappiamo benissimo che il contesto di sperimentazione è evidentemente privo di qualunque restrizione morale. Quindi va benissimo anche se un'intelligenza artificiale ti dà dei dati allucinati o sbagliati, tanto al massimo stai ammazzando un palestinese. Abbastanza questa la cornice sperimentale del grande laboratorio repressivo militare di sterminio di Gaza e della Cisgiordania. Tornando all'articolo, è in lavorazione anche una versione mobile per dispositivi militari. Mobili, appunto, l'unità C4I LOTEM dell'IDF è un ibrido unico nel suo genere. Funge da fornitore di servizi internet, operatore di telefonia mobile, azienda di software e servizi informatici e azienda di comunicazioni satellitari. Tutto in uno. LOTEM, l'unità LOTEM, gestisce le reti cablate, wireless e satellitari dell'esercito, la sua infrastruttura cellulare indipendente e le app basate su cloud a supporto delle operazioni di combattimento. La Text Factory, la fabbrica dei testi, è un piccolo team all'interno dell'unità MATSPEN, sistemi militari per il comando, il controllo e la gestione di LOTEM. È responsabile del progetto del chatbot basato su intelligenza artificiale Genie. Istituita nel corso delle operazioni su Gaza, quindi recentemente nata, questa unità funge da hub informatico centrale dell'esercito israeliano, sviluppando e mantenendo i suoi sistemi operativi. Operiamo come una startup tecnologica, afferma il capitano di puntato di 28 anni a capo della Text Factory. Abbiamo product manager, team di sviluppo e persino clienti. Ogni unità sul campo utilizza computer, tablet o telefoni militari. La missione è estremamente complessa e richiede l'impiego di tecnologie accademiche all'avanguardia. Abbiamo bisogno del meglio. Esplicitando quindi, sottolineavo accademiche perché viene esplicitato anche in questo caso il coinvolgimento e l'arruolamento delle università israeliane, qualora ce ne fosse bisogno, e anche evidentemente dei programmi di cooperazione internazionale che le riguardano. Oggi, quando i comandanti hanno bisogno di informazioni, ad esempio quale unità ha fatto irruzione per prima nell'ospedale Al-Shifa di Gaza, sottolineo proprio un caso anche dei più terrificanti di cui si vantano, ecco, spesso prendono tempo a cercare informazioni in più sistemi disconnessi. Non è semplice. Se non è semplice, non verrà utilizzato, afferma sempre il capitano D. Genie estrae dati in tempo reale da tutti i sistemi operativi, fornendo risposte concise in linguaggio naturale. Ad estrarre un modello di intelligenza artificiale di livello militare costa in genere miliardi, ma l'IDF utilizza RAG, quindi Retrieval Augmented Generation, un metodo che potenzia i modelli di intelligenza artificiale open source con i dati proprietari dell'esercito, invece di crearne uno da zero e, come vedremo, spoilerandolo, è basato su architettura aperta di ChatGPT. La sfida più grande per l'intelligenza artificiale è l'accuratezza, ammette il capitano, ma RAG, questo appunto Retrieval Augmented Generation, ci consente di stabilire limiti rigorosi. Genie risponde solo da fonti approvate, con risposte supportate da riferimenti. Non sostituisce il giudizio umano, lo semplifica. Ecco, sebbene poi ovviamente l'affermazione che non sostituisca il giudizio umano sarebbe forse da analizzare un po' meglio, perché la delega cognitiva, il conferire alla macchina la gestione del processo elaborativo, sostanzialmente deresponsabilizza evidentemente anche l'individuo, cioè sono tutti processi di delega cognitiva e di deresponsabilizzazione. Quindi il fatto che non sostituisca il giudizio umano mi sembra una grandissima cagata. Sebbene Genie attualmente fornisca solo risposte, il capitano D ha riconosciuto la tendenza verso un processo decisionale assistito dall'intelligenza artificiale. Ovunque vada la tecnologia, l'IDF si adatterà. Un'altra nuova unità, guidata dal maggiore Jonathan, 28 anni, si concentra sull'integrazione delle innovazioni dell'intelligenza artificiale provenienti dal mondo accademico e industriale all'interno dell'esercito. Pensate all'unità LOTEM come ad Amazon, che analizza i dati dei clienti, solo che noi estraiamo informazioni dal combattimento. Il suo team lavora sull'intelligenza artificiale basata su video, immagini e audio, a differenza di Gini che si concentra su elementi testuali. Quindi ora questa intelligenza artificiale si basa su report e su intelligence testuale, mentre c'è un'altra unità, sempre all'interno di LOTEM, un'altra sottunità che lavora all'elaborazione dei dati multimediali, quindi sostanzialmente video, immagini, audio e via dicendo. Vediamo adesso una reazione interna alla comunità degli sviluppatori di OpenAI, azienda che da qualche tempo ha cancellato dal suo statuto ogni riferimento al non partecipare al complesso militare, come era invece inizialmente previsto, ha semplicemente cancellato quella linea dallo statuto e voilà. Per quanto vi leggo appunto un'interessante pubblicazione sulla una pagina appunto della sua comunità di sviluppatori. Per quanto riguarda Gini, l'intelligenza artificiale del comando tattico dell'IDF, le preoccupazioni sollevate sono estremamente gravi, tra cui mancanza di supervisione umana, escalation e velocità del conflitto, pregiudizi ed errori, responsabilità legale ed etica, accuse di genocidio. L'accusa più grave è che l'uso di un'intelligenza artificiale come Gini stia contribuendo a quello che alcune persone considerano un genocidio nei territori palestinesi. Le implicazioni etiche, alcune persone, ovviamente alcune entità transnazionali come la Corte Penale Internazionale e le varie denunce contro Israele. Le implicazioni etiche dell'uso dell'intelligenza artificiale in guerra, soprattutto nella selezione degli obiettivi, sono profonde. Gini è una variante di ChatGPT, viene utilizzato in combattimenti militari reali e per il coordinamento tattico, il suggerimento di obiettivi e il controllo del campo di battaglia in tempo reale. Ai soldati viene detto di non mettere in discussione i suoi risultati. È un'intelligenza artificiale che impartisce direttive sul percorso di uccisione, ordini che possono causare la morte di civili, è soggetta a errori. Il processo decisionale dell'intelligenza artificiale è definito oggettivo anche quando non lo è. Assegnando il comando tattico a Gini, l'IDF crea un margine di rimozione di responsabilità tra i suoi ufficiali e per le sue atrocità, e quindi anche in questo caso si sottolinea la delega cognitiva e la delega morale. Mi sembra veramente molto interessante ribadirlo. Stavamo seguendo le raccomandazioni. Il modello ha fatto una scelta sbagliata. La presenza civile non era nota al momento della decisione. Sono tutti e tre virgolettati. Queste non sono semplici scuse, sono meccanismi di difesa, sono output prestabiliti, integrati nella progettazione stessa di questo apparato tecnologico. Quindi, se qualcosa va storto nel report, si dice stavamo seguendo le raccomandazioni. Se muoiono civili, la presenza civile non era nota al momento della decisione e il modello ha fatto una scelta sbagliata. Quando si affida il peso delle decisioni di vita o di morte a una mente artificiale, in una guerra già priva di responsabilità, non si cerca l'obiettività, si cerca l'immunità. Non si rende la guerra più umana, si meccanizza l'omicidio. Mi sembra davvero molto interessante questa breve analisi pubblicata sul portale degli sviluppatori di OpenAI.